a cui faccio riferimento nella mia tesi e a cui vorrei fare riferimento oggi con voi è quello dei romanzi storici collettivi pubblicati dall'insieme dal gruppo di scrittori raggruppati inizialmente sotto lo pseudonimo di Luther Blissett e poi a partire dal 2000 sotto quello di Wu Ming. I testi in particolare sono questi cinque che vi ho riassunto nella diapositiva, tutti pubblicati dall'Einaudi, sono, come dicevo, romanzi storici, quindi sulla destra della diapositiva ho voluto indicarvi per una questione di chiarezza espositiva i tempi delle storie a cui fanno riferimento gli autori, passando dal XVI al XVIII secolo per fare poi una tappa nel XX secolo, in particolare nell'anno 1954. Sono romanzi scritti a 8 o 10 mani che si interrogano, che nascono da una profonda interrogazione, una profonda riflessione su tematiche sociali. Ce ne possono ricavare molte: il ruolo dell'individuo nella società, tematiche politiche, il ruolo della ricchezza, il ruolo del, come dicevo, dell'individuo nella società e dei limiti che gli vengono posti. Oggi però vorrei affrontare con voi, proprio perché il titolo dell'incontro in cui siamo in questo momento ci chiedeva di riflettere sul laboratorio della modernità, vorrei riflettere con voi su una tematica che non mi sembra fra le principali del corpus dei Wu Ming, ma che comunque è ricca di implicazioni, come quella dello slogan. Lo slogan infatti non è una semplice tematica, ma è un aspetto che attraversa diversi piani, diversi livelli del lavoro di scrittura dei Wu Ming, ed è per questo che vorrei accennare questi diversi livelli con voi oggi, quindi interessarmi ai testi nello specifico, a vedere la componente linguistica, la componente del discorso che viene affrontata, valutare i temi che questi discorsi implicano, ma anche vedere come gli scrittori includono all'interno dei loro romanzi dei veri e propri metadiscorsi sulle formule linguistiche che si adottano. Questo da una parte. Contemporaneamente vorrei affiancare dei discorsi sulla ricezione dei testi, sull'eco che alcune proposte dei Wu Ming hanno avuto nel loro pubblico e su come questa eco abbia a sua volta influenzato gli scrittori nella loro produzione, nel loro lavoro. E lo slogan ci permette di fare questo. Si tratta di un termine, mi preme specificarlo in maniera chiara, che non compare nei romanzi storici. Slogan è un termine che compare in altre opere degli stessi autori, per esempio in alcune delle opere soliste che si compongono, per esempio in alcuni di questi testi gli autori parlano di persone che ragionano per slogan, quindi c'è un riferimento preciso, esplicito al concetto di slogan. Questo non avviene nei romanzi storici, forse anche per evitare un effetto e un utilizzo antimimetico, visto che il termine slogan è comparso in italiano negli anni 30, è registrato per la prima volta nel dizionario moderno del Panzini del 1935, quindi probabilmente sarebbe stato poco coerente usarlo in testi che si riferiscono a epoche storiche precedenti. Quindi di slogan non si parla in questi termini, però gli slogan ci sono. E affrontare la tematica dello slogan, quindi di queste brevi frasi che esprimono un concetto preciso in maniera sintetica ed efficace, mi sembra uno dei modi per verificare come gli autori, e qui cito Vittorio Spinazzola nel suo brano La modernità del 2000, per verificare come gli autori si sono attrezzati, comincia la citazione, per rispondere alla molteplicità di attese ed esigenze provenienti da una realtà socioculturale fascinosamente inedita. La prima accezione che si può riscontrare e la prima citazione che vi propongo è tratta da Q, quindi il romanzo firmato Luther Blissett che viene pubblicato nel 1999. Ci si riferisce in questo caso al momento dell'esecuzione del predicatore protestante Thomas Münzer, ed è così che ne parlano gli autori. Le voci riportano che nelle sue ultime ore il predicatore, sottoposto a tortura, abbia taciuto senza un lamento in attesa del boia e che solo una volta, nell'ultimo istante di vita, abbia fatto risuonare la voce per la quale si è reso famoso presso il volgo, Omnia sunt communia, dicono che sia stato il suo ultimo grido, lo stesso motto che ha animato il furore popolare di questi mesi. Omnia sunt communia non è un ritornello, non svolge la funzione di ritornello all'interno del testo, non serve per dare coerenza al racconto, compare in contesti emotivamente connotati, viene isolato all'interno della frase perché tutti possano notare il potenziale espressivo di queste tre parole, che sono parole che contengono una precisa concezione sul ruolo delle ricchezze e un preciso obiettivo di ridistribuzione delle stesse. Omnia sunt communia, che compare il motto, lo slogan che compare in questo punto e in altri pochi punti del testo, affronta sicuramente la tematica politica che è costante alla produzione dei Wuming nella maniera più ideologica. La tematica politica assume qui il suo volto più ideologico. La stessa frase che gli autori utilizzano predispone a un ampliamento di campo, costituisce un discorso applicabile a situazioni diversificate e molteplici. Gli autori usano parole fatte in modo tale da essere applicate ad altri contesti, da essere recuperate da altre persone. Ed è quello che effettivamente avviene nella realtà, dove si registra una estrapolazione del contenuto dei romanzi al di fuori dell'ambito romanzesco. Il motto Omnia sunt communia, così come che era stato utilizzato nel romanzo, diventa una sorta di parola chiave di alcuni movimenti di protesta, di alcuni collettivi di protesta che si muovevano nell'ambito dell'ambito circostante il G8 del 2001 di Genova. Queste parole diventano quelle o fra quelle che spingono, che cercano di spingere a una presa di posizione, a un intervento attivo. Così vengono utilizzate e di questo gli autori si rendono conto e danno conto ad anni di distanza in un articolo apparso nel 2009, dove fanno una sorta di punto di quello che avevano realizzato e degli effetti cui quello che loro avevano realizzato aveva portato. Gli autori dicono che, ve lo ripeto, siamo nel 2009, a 10 anni dall'uscita del romanzo, quando la maturazione intellettuale di autori che all'inizio erano 25enni, 26enni, aveva sicuramente compiuto dei passi molto importanti. Gli autori dicono, grazie al passaparola e a internet, il romanzo stava diventando un bestseller internazionale. Iniziamo a vedere il motto Omnia sunt communia su pareti e striscioni. Iniziamo a vedere citazioni da Q usate come firme nelle mail di svariati attivisti. Se in queste parole può essere contenuto un elemento di soddisfazione, perché gli autori si rendono conto, verificano, riscontrano il successo della propria opera in una certa parte del pubblico, c'è al contempo un mea culpa da parte loro, perché si sono resi conto di aver fornito uno strumento utilizzabile non come un mezzo per ottenere consapevolezza, per raggiungere una maturità culturale, ma si rendono conto di aver fornito uno strumento che può essere inteso come una vera e propria arma. Questa immagine si riferisce a un periodo ancora successivo, siamo nel novembre del 2010. Se vedete sulla sinistra dell'immagine c'è un oggetto che ricorda, allude alla copertina di Q di Luther Blissett, fra altre copertine, non è una semplice manifestazione. Gli oggetti, i libri vengono utilizzati come vere e proprie armi in quella che, se ci fate caso, un esempio di guerriglia urbana. Ci sono persone con dei passamontagna, ci sono persone con dei caschi, serrate in una via stretta, quindi lo slogan veniva utilizzato, poteva essere, non so se frainteso o meno, ma poteva entrare in una dimensione in cui la cultura assumeva il proprio aspetto più violento di incitazione all'azione. Da questo punto, in base a tutti questi elementi, gli autori maturano una riflessione sull'argomento. Intervengono sull'argomento cercando di utilizzare lo slogan in maniera sempre meno superficiale. Le citazioni che vi proietto in questo momento sono tratte da Manituana, dal romanzo del 2007, dove lo slogan è oggetto di un metadiscorso. C'è un personaggio, Ethan Allen, che è un antagonista all'interno della vicenda, che vuole creare uno slogan e quindi si interroga su come possa ottenere un prodotto linguistico efficace. E si chiede, chissà se Cesare l'aveva detta subito, la frase più celebre. Era nato spiccando il volo dalle labbra o era stata pensata a lungo, modellata dal condottiero, la lingua a tirare di scherma coi denti, il dado a tratto, perfetta, lucente, immortale. E poco più tardi, lo sta a qualche pagina di distanza e a pochi attimi di distanza nella vicenda, lo stesso personaggio ammette che per la sua stessa vicenda serviva una frase memorabile, qualcosa che potesse viaggiare di bocca in bocca, incendiare le polveri. Gli autori che all'inizio facevano un utilizzo ingenuo, forse, di uno strumento come lo slogan, se ne riappropriano in maniera più consapevole, mostrando al proprio pubblico qual è il procedimento con il quale uno slogan prende forma, quali sono le intenzioni che ci sono dietro. Quando si dà vita ad una frase, e vi voglio sottolineare qui le parole che sono in fondo all'ultima citazione, una frase perfetta, lucente e immortale. Lo stesso slogan, lo stesso motto storico a cui ci si riferisce qui, il dado a tratto, viene citato anche nel romanzo successivo, Altai, nel 2009. Quindi ci sono tutta una serie di rimandi interni che esplicitano l'attenzione degli autori a questa tematica. Riflessione che assume il proprio punto di maggiore maturità nell'ultimo romanzo a cui faccio riferimento, l'ultimo romanzo collettivo che è uscito, che è L'Armata dei Sonnambuli, pubblicato nel 2014. In questo caso, visto che la vicenda si svolge negli anni del terrore rivoluzionario e della controrivoluzione che segue la rivoluzione francese, gli slogan vengono affidati come scritte sui muri di Parigi, vengono affidati ai muri di Parigi, forse anche facendo un riferimento a quell'immaginario che ricaviamo in eredità dal 68, di una Parigi tappezzata di scritte sui muri, cariche di significato. In questo caso il significato trasmesso allo slogan e trasmesso dallo slogan è particolare. Nella frase che vi leggo, nella citazione che vi leggo, uno dei protagonisti, Leo, si rende conto che, e cito, c'era scritto su un muro «Vive la trans». Leo abbussò gli occhi e, se non fosse stato così stanco, si sarebbe mosso per controllare la scritta più da vicino. Sembrava proprio «Vive la trans». Leo si convinse che doveva essere un'illusione ottica dovuta al riflesso dei lampioni sull'acqua. Non era un'illusione ottica, la frase effettivamente era quella, e In questo caso lo slogan contiene, è basato su un gioco di parole che esprime un proprio ripiegamento interno e in maniera parallela un'allusione ironica al più celebre motto, alla più celebre frase ricca di significati, Vive la France. Si allude a quell'insieme di significati utilizzando una frase diversa che contiene al proprio interno un riferimento alle tematiche del romanzo, alle tematiche principali del romanzo, che sono il magnetismo e l'ipnosi. Quindi non più un motto come quello che trovavamo in Q, che poteva teoricamente applicarsi ad un qualsiasi contesto, ma un motto fortemente vincolato all'argomento e alle tematiche di cui si tratta nel romanzo. La stessa cosa avviene nella citazione che conclude il romanzo, quando il gruppo di personaggi che erano stati i protagonisti della vicenda, di questo gruppo di personaggi, ci viene detto che si incamminarono nella notte, costeggiando il muro. Quando entrarono nel fascio di luce, Bastien, che è un ragazzetto di 9 anni, si fermò. Tirò fuori dalla tasca il pezzo di carboncino e tracciò una scritta sbilenca. La contemplò soddisfatto, appena un'occhiata, prima di raggiungere gli altri. Viva Scaramouche! Scaramouche era il nome con cui veniva conosciuto uno dei personaggi della vicenda. Questa immagine, come quella che vi ho proiettato prima, è stata diffusa dagli stessi autori sul loro blog nel momento in cui pubblicizzavano l'uscita del romanzo. Vi chiedo di ricapitolare brevemente, e con questo concludo, l'itinerario che hanno percorso gli autori a proposito dello slogan. Sono partiti da una frase perfetta, lucente e immortale, come loro stessi descrivono le caratteristiche dello slogan in manituana, per arrivare ad una scritta sbilenca su un muro. Una scritta tra l'altro vincolata a tematiche specifiche del romanzo, che qualcuno che è all'oscuro delle vicende non può cogliere in tutta la sua portata. Quindi possiamo vedere che gli autori scelgono di interessarsi a un elemento linguistico che ha delle implicazioni e delle connessioni con un ambito che sia politico, che sociale, che culturale, perché questo lo slogan è. Quindi nel farlo rivendicano una responsabilità, accettano una responsabilità di parlare dell'uomo nella sua vita comunitaria. E allo stesso tempo rivendicano e scelgono di utilizzare, di proporre una lettura che suggerisca un approccio non propagandistico, ma dialettico, di approfondimento alle tematiche. Quindi cercano di essere utili a una comunità vasta come quella creata dalla modernità e diversificata come quella creata dalla modernità, riferendomi alla frase di Spinazzola che ho citato all'inizio, alle esigenze provenienti da una realtà fascinosamente inedita, cercano di fare questo opponendosi a una banalizzazione del linguaggio e delle idee, proponendo concetti e frasi non nette, forse fraintendibili, forse più umili e meno assolutamente comprensibili, ma che secondo me cercano di fare questo, di suggerire un approccio dialettico e di approfondimento. Grazie.